gradi.
Sono le 18 trascorse da pochi secondi. Buonasera a tutti, bentrovati da Paola De Angelis. Sta per partire un'altra puntata di 6 gradi, che è un programma a cura di Nicola Catalano con la collaborazione di Filippo Travaglio. Stasera abbiamo Gaetano Chiarella alla parte tecnica. Allora, cosa c'entra un filosofo esistenzialista danese con un paio di rockstar che collezionano automobili di lusso? La presenza di Prince può essere un indizio, ma scoprirete tutto se appunto vi sintonizzate, se restate all'ascolto della puntata di oggi. Se volete commentarla, 335-56-34-296, noi siamo pronti a portarvi dai System appunto a Prince. Oggi iniziamo da un gruppo danese, un trio di musica elettronica, System, plus il titolo del loro ultimo album, possiamo considerarlo ancora una novità discografica perché è uscito a novembre scorso, è una loro collaborazione con il pianista Nils Fram, che improvvisa al synth, all'organo e al piano, dei suoni che poi diventano il materiale da trattare per i tre System, che quindi uniscono le tonalità acustiche calde di Nils Fram al loro digitalismo minimale. Potrebbe essere una collaborazione che ci fa venire in mente Alva Noto e Ryuichi Sakamoto, ma i risultati sono diversi. Nils Fram, tra l'altro, era un grande ammiratore già del primo album dei System, che è uscito nel 2002, e quindi quando hanno deciso di collaborare hanno cominciato soprattutto a discutere di dub, di minimalismo. Loro hanno preparato così dei bozzetti, dei demo, e hanno mandato il materiale a Nils Fram, che vive a Berlino, e lui ha registrato 10 ore di musica. Poi quando sono tornati a Copenaghen i System hanno cambiato completamente idea, e visto che comunque a Nils Fram piaceva il loro primo album hanno cercato di riportare tutto a quelle circostanze sonore, e poi però alla fine hanno deciso di eliminare ancora più i beats e di andare in una direzione più dilatata, più cinematica. Primo grado di questa scaletta: Thomas Knack dei System ha scritto le musiche per il film Reconstruction di Christopher Boy, nella cui colonna sonora c'è anche il famoso adagio per archi di Samuel Barber. Oggi noi però ascoltiamo un'altra composizione di Barber, Prayers of Kierkegaard, che è una cantata in un unico movimento che lui ha scritto tra il 1942 e il 54. La lunga pausa e mezzo fu dovuta alla guerra. Questa cantata è divisa in quattro parti, tutte basate sulle preghiere di Kierkegaard. Noi ascoltiamo la seconda, che si intitola Lord Jesus Christ, Who Suffered All Life Long, l'Atlanta Symphony Orchestra, diretta da Robert Shaw, mezzo soprano Nanette Sauls. Il primo messaggio che è arrivato al 335-56-34-296 dice: buonasera a tutti, ma che meraviglia, mi sembra che arrivi dal paradiso, ci scrive così Pina. Immagino riferito al brano dei System, Stille da Plus, il loro ultimo album di recentissima uscita. Ma lo stesso commento si può applicare a questo Prayers of Kierkegaard di Samuel Barber, da cui abbiamo sentito la seconda parte, Lord Jesus Christ, Who Suffered All Life Long, la voce del mezzo soprano Nanette Sauls con l'Atlanta Symphony Orchestra diretta da Robert Shaw. Abbiamo detto un'opera scritta in un periodo piuttosto lungo, con una pausa e mezzo per il secondo conflitto mondiale, dal 42 al 54, per un'opera per coro, per grande orchestra, soprano, in questo caso mezzo soprano, e poi anche delle parti per tenore e contralto. Cosa fece Samuel Barber all'epoca? Scelse una serie di preghiere scritte dal filosofo e anche teologo Kierkegaard, prese proprio dai suoi giornali, e la sua visione, quella di Kierkegaard, si adattava molto bene a quella di Barber, perché lui viene da un contesto religioso presbiteriano quacchero. E a proposito proprio di quest'opera, una volta il compositore statunitense ha detto che nell'opera si trovano tre verità diverse: l'immaginazione, la dialettica e la malinconia religiosa. E la verità ricercata da Kierkegaard era la stessa che cercava anche lui, Samuel Barber. Secondo grado. Al filosofo danese ha dedicato un brano anche Chris Tammy, componente dei The Dibbies, un gruppo che potremmo dire di eccellente pop rock che non è mai riuscito a sfondare, quindi è rimasto un gruppo di culto. Il brano che sentiamo l'ha scritto proprio Chris Tammy e si intitola I'm in Love.
It turns out, it could turn out anyway. It could be this, it could be that, it could be none of the above. Yes, I do anyway. It could be bad, it could be good, it could be none of the above. Yes, I do understand why I'm in love, I'm in love, I'm in love. Running away from myself, yeah.
abbiamo decisamente cambiato pagina musicale dalle preghiere di Kierkegaard di Samuel Barber al jangle pop dei The DBs, un gruppo, si commentava anche mentre ascoltavamo questo pezzo, non proprio fortunato, perché sono sempre stati i cocchi della critica musicale, ma non hanno mai sfondato, non sono mai entrati in classifica, forse perché erano leggermente in anticipo sui tempi, perché poi appunto da loro sono sgorgati altri gruppi di jangle pop come per esempio i REM, formazione con due chitarre, poi tastiere, vari effetti, questa capacità di creare delle canzoni estremamente orecchiabili, no? Che subito trascinano, coinvolgono il pubblico, e un suono che riesce a rimanere personale, distinto, perché per esempio a differenza di altri gruppi simili, quindi gruppi di guitar pop di quegli anni, loro preferivano un suono un po' più grezzo, meno raffinato, meno pulito, a quelle produzioni un po' patinate a volte degli anni Ottanta. I'm in Love, un brano di Chris Stemmi, sentite che la voce quasi gli si rompe, no? Per quanto è partecipe nell'interpretazione. E un grande amore sicuramente per il pop inglese, ma anche per i Beach Boys, anche qualche inclinazione un po' punk, un po' di minimalismo, e poi anche il gusto di qualche abbellimento, qualche suono particolare, così delle pieghe impreviste che prende la canzone. Stands for Decibels era il titolo del loro album di debutto. Terzo grado, questo disco dei The DBs è dedicato a George Scott III, che è stato un bassista in varie formazioni newyorkesi durante il periodo della No Wave. Morto giovanissimo nel 1980 a 27 anni, George Scott III ha lavorato per esempio con John Cale, partecipando a concerti che poi sarebbero finiti nel disco Sabotage dal vivo, che è del 79, e poi soprattutto ha collaborato anche con Lydia Lunch, con cui ha formato gli Eight-Eyed Spy. Questo ci porta ad ascoltare Lydia Lunch da un disco tutto sommato recente, perché è degli anni 2000, si intitola Smoke in the Shadows. Questa è una storia veramente molto inquietante di una donna che è una stalker. Sentiamo.
been. Get me so hot to watch you panic. Cease and desist, just made me manic.
Una bella linea di basso, come commentate proprio pochi istanti fa al 335-5634-296, queste atmosfere un po' lounge, standard jazz, per un disco del 2004 di Lydia Lunch intitolato Smoke in the Shadows, fatto dopo una pausa di diversi anni. Una storia inquietante, come vi dicevo, ma è anche molto giocata su questi stereotipi, un po' come se lei si calasse nella persona di questa stalker, e nella canzone dice che la sua vittima designata non potrà difendersi in nessun modo, né se prega Dio, né se si rivolge a Shiva, se chiama per difendersi una strega, o se si chiude a chiave dentro casa, se insomma, si difende con una pistola, cosa che non la spaventa assolutamente, o se chiama la polizia, ma nemmeno un ordine restrittivo nei suoi confronti potrà salvarlo. Lydia Lunch viene proprio dalla scena no wave newyorkese, ha collaborato con tutti i personaggi più importanti del rock degli anni Ottanta, dai Sonic Youth agli Swans, Fetus, Birthday Party e Stuzend and Neubauten. Ha fatto delle performance di spoken word, insegna, tiene conferenze nelle università, si dedica alla fotografia, al cinema underground. Ma la musica rimane la sua prima grande passione. Tra l'altro è protagonista di un documentario intitolato The War is Never Over, cioè la guerra non finisce mai, uno slogan che la rappresenta bene, lei dice un po' come fosse il mio mantra, ed è diventato il suo grido di battaglia dall'elezione di Ronald Reagan in poi. C'è solo un'unica guerra, lei dice, ed è come un virus che si diffonde in questo maledetto mondo, ed è un virus che vive sulla stupidità e l'avidità degli uomini. Tra l'altro lei dice di non essere una femminista, perché femminista è un termine troppo generico, dice io sono molto peggio di una femminista, ci sono troppe varianti di femminismo, io invece sono una paladina proprio dei diritti individuali, che poi comunque è la stessa cosa del femminismo. Non odia gli uomini, in questo state tranquilli, ma il suo disgusto è rivolto, dice in questa intervista a proposito del documentario, esclusivamente agli uomini che detengono il potere. Quindi fate un po' voi i conti, vedete chi resta fuori. Allora, il prossimo grado qual è? Dunque, musicisti che lavorano anche nei fumetti. Un po' di anni fa lei ha realizzato un volume con Ted McKeever intitolato Toxic Gambo, la storia di una donna che vive in questo universo distopico, che cresce in un orfanotrofio cattolico, che cerca di imparare tutto quello che può dalla natura, poi lascia l'orfanotrofio, se ne va per conto suo, e la costante nella sua esistenza è questo fiume, che è un po' come se fosse la madre, il suo protettore, anche un po' il modello a cui lei si ispira. Anche Francesco Guccini è molto appassionato di fumetti, tanto che ne ha sceneggiati diversi, ha collaborato con Francesco Rubino, con Magnus, con il suo amico Bonvi. È un Francesco Guccini del 1970, quello che ascoltiamo oggi, dall'Isola non trovata, L'uomo.
Da citarsi, piego il capo sul cuscino, quasi per addormentarsi, senza un grido, senza un nome, senza motti, senza un suono, né il rumore di battaglie. Era morto un altro uomo, restò solo qualcosa che volò nell'aria calma e poi svanì. Per noi croce nella sera, solo un chiaro grido e morto restò, solo qualcosa che volò, nell'aria calma e poi svanì, per dove non sapremo mai. Colmi di carta angialita, questa foto è per la figlia, l'orologio che a chi tocca, meglio gli chiudiate gli occhi, meglio chiudergli la bocca, restò solo qualcosa che volò, nell'aria calma e poi svanì, per dove non sapremo mai. Noi parenti si rincorrono i ricordi, già si parla delle spese, già si sentono pianti sordi, qualche spiccio l'ho lasciato, provocò parole accese che volarono sul letto e coprirono le candele, restò solo qualcosa che volò nell'aria calma e poi svanì. Via l'inverno, c'è già il sole, chiacchiere, risate lievi, vanno ieri il cimitero, restan fiori con le scritte, resta il vento un drappo nero, resto solo qualcosa che volò nell'aria calma e poi svanì. Per dove non sapremo mai.
Che bello questo messaggio, peccato che non è firmato. Sono un maschio povero e oppresso, pertanto non detengo nessun potere. La liberazione individuale trascende confini di genere, ma è vero, sottoscrivo in pieno. Come non essere d'accordo con te e con Lydia Lunch, soprattutto con la seconda, perché conviene. E poi un altro messaggio curioso che viene da Diego da Brindisi, che necessita di un momento di riflessione. Stasera i gradi sono rivoltanti, ma non nel senso che sono orribili, nel senso che rivoltano, saltano molto gli stili musicali, e quindi questo rende il programma per Diego particolarmente gradevole. 3355634296. Anche questo Guccini era molto jangle pop, forse perché era molto giovane. Disco del 1970, L'isola non trovata, un brano intitolato L'uomo. Disco molto, molto suonato, con basso, chitarra, sintetizzatore, con effetti sonori come i rumori di animali, tutti effetti creati da Vince Tempera, che era l'arrangiatore di Guccini. Iniziano la loro collaborazione proprio con questo disco, e nel disco ci sono anche Ella De Bandini alla batteria, Ares Tavolazzi al basso, poi c'è Franco Mussida della premiata Forneria Marconi alle chitarre, Victor Sogliani dell'Equipe 84 Cori e Deborah Cooperman alla chitarra folk. Siamo al quinto grado. Ho come l'impressione che questa scaletta stia proprio scorrendo proprio come la sabbia tra le mani, va molto veloce. Nel 92 un entomologo appassionato della musica di Guccini scoprì una nuova specie di farfalla, dove se non nell'Appennino tosco-emiliano, e le diede questo nome Parnassius mnemosine Guccini, quindi la dedicò appunto a Francesco Guccini. C'è anche un coleottero che è stato scoperto credo in Arizona, coleottero che ha l'aspetto un po' di qualcuno che indossa uno smoking, ed è stato dedicato a Roy Orbison e anche alla vedova Barbara. È un coleottero che vive sulla superficie dell'acqua, e il nome che gli è stato dato è Orectoculus Orbisonorum. Questo è ovviamente il grado che ci porta all'ascolto del grande rock and roller e autore di ballate che è stato Roy Orbison.
A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do, then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you, in dreams I talk to you, in dreams you're mine all the time, we're together in dreams, but just before the dawn, I awake and find you gone. I can't help it, I can't help it, if I goodbye. It's too bad
In Dreams, una ballata su un amore perduto scritta da Roy Orbison nel 1963. Lui usa sempre queste melodie molto particolari, complesse, intricate e bellissime peraltro. Una canzone che è nata mentre in uno stato di dormiveglia, ha avuto questa ispirazione, si è accorto che aveva qualcosa di bello, di importante tra le mani e quindi ha detto la devo ricordare perché la devo finire questa canzone. Quando si è svegliato il mattino dopo l'ha scritta in 20 minuti. Partiva come una ninna nanna molto delicata, bellissima la voce di Roy Orbison che ti entra in cuffia, sembra proprio che ti stia sussurrando qualcosa accanto a te, e poi però cambia, cresce la canzone, anche la storia cambia, perché dalla storia d'amore adolescenziale, anche così malinconica, tenera, diventa un po' l'ossessione morbosa di un adulto. Poi c'è questa musica con echi un po' rancieri che fa da contrappunto agrodolce e quindi insomma è un capolavoro in sé questa canzone. Tra l'altro Roy Orbison è stato un'influenza molto importante per Bob Dylan, che ha detto: quando ascoltavi le canzoni di Roy Orbison non sapevi mai se era musica mariachi, se era opera, non c'era nessuno come lui alla radio in quegli anni, nei primi anni 60, sembrava che proprio lui cantasse dalla sommità dell'Olimpo. E poi c'erano queste canzoni in cui la sua voce si allungava per 3-4 ottave, insomma era un qualcosa di incredibile che insomma, quando la canzone finiva tu continuavi a pensare: non ci posso credere, è una cosa davvero straordinaria. Sesto grado. Roy Orbison era un grande collezionista di automobili. Spesso se vedeva una macchina che gli piaceva, la seguiva e poi appena aveva l'occasione al proprietario faceva un'offerta, così, seduta stante. Soprattutto macchine della fine degli anni 60. Invece Prince aveva una collezione di automobili piuttosto scombinata, senza un tema, soprattutto auto degli anni 90, comprate presumibilmente appena uscite, così per togliersi uno sfizio, e mai rivendute. Sentiamo Prince da un disco del 1980, fatto in tre. Lui, voce e tutti gli strumenti, Lisa Coleman, proprio che sentiamo in questa canzone fra poco, Dr. Fink al sintetizzatore in un paio di brani. Il disco si intitola Dirty Mind e questo è un brano piuttosto scabroso, interessante, che si intitola Head. Be way. Bastano due battute di basso e batteria per riconoscere il tiro di Prince, scrive Maurizio da Torino. È vero, questo era un disco del 1980, Head, la canzone Dirty Mind, il titolo dell'album. Ero contenta oggi perché non c'era stato spargimento di lacrime, e invece proprio sul finale che ti vado a trovare un messaggio che dice: stasera mi fate piangere, tuffo nella mia storia e nei miei ricordi. Poi L'isola non trovata, che album, parliamo del brano di Guccini. Questo era il messaggio di Filippo. E poi un saluto anche ad Alfio da Treviso, che dice: ho trovato il disco Plus The System, l'ho messo in lista perché cerco di allargare le mie conoscenze musicali, visto che finora conoscevo solo il pezzo di Guccini. 6 gradi serve anche a questo. Vi salutiamo per stasera, siamo partiti dai System, siamo arrivati a Prince, abbiamo fatto il nostro dovere, grazie a tutti voi per l'ascolto. Nicola Catalano in regia, Gaetano Chiarella alla parte tecnica, da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3, tra poco GR e poi Hollywood Party.
Avete ascoltato il meglio di 6 gradi.